Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Sono sempre io, il vostro host, Riccardo Villa, e con il mio fidato compagno di podcast, Andrea Spada, andremo ad intervistare Marco Giovannelli, preparatore atletico della Geifano e docente universitario. Buon ascolto a tutti! Prima di cominciare, vi ricordo che questo episodio di Performance Talks è sponsorizzato da Beast Technologies. Progettato da ingegneri italiani, Beast ti permette di ottimizzare e migliorare l'allenamento di forza, potenza e massa muscolare grazie alla tecnologia basata su accelerometri. Beast è velocity based training, motivazione istantanea e tanti altri dati oggettivi che ti aiutano ad esprimere la versione più forte di te o dei tuoi atleti. Trovate più informazioni su www.thisisbeast.com oppure seguite su Instagram Beast Sensor. Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi io e Andrea abbiamo il piacere e l'onore di avere qua con noi Marco Giovannelli. Benvenuto Marco nel nostro podcast.
Benvenuto.
Buonasera ragazzi, grazie dell'invito. Mi fa molto piacere stare qui con voi e partecipare al podcast. Sono molto contento di portare la mia esperienza e vi ringrazio di avermi coinvolto.
Ti ringraziamo noi per essere venuto. E allora partiamo subito Marco. Dici un po' chi sei, qual è stato il tuo percorso fino adesso, in modo tale che i nostri ascoltatori sanno un po' di più su di te. Vai.
Allora, sono laureato in scienze motorie, quindi è molto importante questo, specializzato in scienze e tecniche dell'attività sportiva. Sono un PhD, quindi un dottore di ricerca in scienza dell'esercizio fisico e della salute, e un preparatore atletico professionista. La mia avventura parte tutta, io sono originario di Amatrice, quindi parte da un paesino, quindi fondamentalmente sono venuto a studiare, ho studiato alla facoltà di scienze motorie di Urbino, alla quale sono anche legato perché sono responsabile del tirocinio calcio, di metodologia e allenamento nel calcio, e quindi ho iniziato lì il mio percorso, l'ho proseguito, l'ho portato avanti. Ho lavorato sin da subito nel calcio perché ho fatto esclusivamente il preparatore atletico di calcio, non mi sono andato a impegnare in altre situazioni se non in un'esperienza di un anno e mezzo con la palla a mano ad alto livello, ma è stata proprio l'introduzione, stavo finendo anche il periodo di scienze motorie. Okay. La mia fortuna è stata partire dai dilettanti, quindi avere un percorso che mi ha portato ad acquisire le competenze, perché credo fortemente che comunque il primo passo fondamentale siano le competenze da acquisire, quindi il campo e l'aspetto teorico, perché poi l'aspetto teorico in sé dice poco, dice molto poco, per un semplice motivo, perché comunque si fa fatica poi nel capire quello che c'è scritto nel libro se io non lo applico. L'applicazione te lo fa comprendere meglio, soprattutto essere partiti dal basso mi ha fatto vedere tante cose, poi via via le mie esperienze, terza categoria, seconda, prima, promozione, eccellenza, tutte le categorie, fino ad arrivare praticamente all'esperienza in Serie A a Cesena, poi a Parma nell'Under 19, poi come responsabile praticamente di tutta l'area fisica del settore giovanile, poi a Modena in Serie B, quindi ho avuto la fortuna di lavorare anche con Hernan Crespo, con il quale tuttora ci lega un'amicizia, e contemporaneamente poi portare avanti anche il mio percorso nell'ambito della Serie C, quindi prima la San Benedettese e di conseguenza gli ultimi due anni nell'Alma Juventus Fano Calcio, che poi ringrazio anche di avermi dato la possibilità di partecipare stasera, perché comunque è stata sempre disponibile sia il presidente Offidani, il direttore generale Bernardini e il direttore sportivo Traini, quindi mi hanno detto senza alcun problema vai tranquillo, non ci sono, anzi ci fa piacere, quindi li ringrazio, anche perché comunque c'è molta attenzione all'aspetto della programmazione e dell'organizzazione. Nella nostra struttura, come vi dicevo, abbiamo cercato di organizzarci al massimo, soprattutto in questi percorsi, in base anche alle esperienze che avevo fatto grazie al periodo di formazione che ho avuto con il professor Carlo Castagna, e quindi poi a seguire anche nel periodo universitario, adesso sono seguito dopo il dottorato di ricerca dal professor Riccardo Izzo in sport di squadra e nel tirocinio calcio, mi ha portato sostanzialmente a lavorare in specifico anche sull'analisi del carico di lavoro, quindi il discorso del training load, no? Se ne sente spesso parlare e questo va comunque tenuto in considerazione, in una considerazione importante, perché comunque il training load è la chiave di volta per l'analisi del carico di quello che viene fatto in allenamento, no? E quello che poi mi ha portato a fare esperienza è stato che sin dal 2007 ho avuto la fortuna di poter utilizzare i GPS, quindi li ho visti nascere, È stata una fortuna perché? Perché la mia prima esperienza, per esempio, con i GPS, quelli che di cui si sente parlare spessissimo oggi, no? Che poi stanno evolvendo nell'intelligenza artificiale, di cui poi magari faremo qualche cenno, nel nostro dibattito, nel nostro talk, sono una chiave di volta sì importante, ma non sono tutto, no? Perché? Perché comunque c'è l'aspetto della fisiologia che va applicato, no? E quindi devi tenere sempre presente che comunque la prima componente fondamentale è la conoscenza della materia, no? La materia della fisiologia applicata all'esercizio fisico, in questo caso al calcio. Per di più, nei primi GPS che ho visti nel 2007, in una prima ricerca con il professor Castagna a San Marino, quindi vi dico un po' di aneddoti, mi ricordo la prima volta che vidi il GPS, ho detto: ma cos'è realmente possibile che possiamo misurare il carico esterno dei giocatori? Sì, in realtà era un hertz, no? Che per prendere il segnale, mi ricordo, ci abbiamo messo un pomeriggio intero. Quindi una cosa incredibile, un'esperienza incredibile. Poi nel 2008, avendo vicino la K Sport, perché di Monte dell'Abate, vicino Pesaro, io vivo in provincia di Pesaro Urbino, ho conosciuto Mirko Marcolini, quindi ho visto tutti i primi GPS, ho avuto modo e fortuna di vedere quelli a 5 Hz, a 10 Hz, fino ad arrivare adesso a 50 Hz, a vedere praticamente tutta l'evoluzione dello strumento e avere la fortuna anche all'università di poterli usufruire grazie alla collaborazione col professor Izzo. E quindi di conseguenza c'è stata una crescita anche sotto questo aspetto. La cosa importante qual è stata? Soprattutto tenere presente un aspetto essenziale. L'aspetto essenziale è questo, cioè uno, non sono la panacea di tutti i mali, perché io vedo per esempio molti ragazzi, io sono dell'83, io chiamo le nuove generazioni, ma anch'io sono giovane, tra virgolette, i ragazzi che sono usciti adesso da scienze motorie, utilizzo il GPS, ho risolto i problemi del mondo, magari per coprire l'allenamento, no? Dice sì, ho fatto bene, ho fatto tutto bene, lo dice il GPS, in realtà non è proprio così, assolutamente. Cioè, io ho uno strumento che mi misura il carico esterno. Io devo quantificare il carico esterno del mio atleta come esista anche un carico interno. E quindi, di conseguenza, questo è il bilanciamento che possiamo fare nell'utilizzo della strumentistica. Io credo che gli strumenti sono importantissimi, ma non sono tutto. Lo strumento è importante perché mi permette di misurare se realmente io sto lavorando bene, sto facendo qualcosa di fatto secondo quello che la fisiologia dell'esercizio fisico e dello sport dice. Questo deve essere comunque la chiave di volta, no? E credo che comunque lo debba essere anche per la costruzione futura di quello che è l'allenamento, l'allenamento calcistico. Perché l'allenamento calcistico è nella sua complessità, diciamo, molto elevata, qualcosa che va controllato parte dopo parte, pezzo per pezzo, perché comunque c'è la palla. C'è la parte, tra virgolette, senza la palla, che piaccia o non piaccia, ci sono tanti aspetti, no? Il GPS poi è nato per il discorso del monitoraggio del lavoro con la palla. Il futuro, che ne parleremo poi sempre nel nostro talk, la parte finale sarà quello dell'intelligenza artificiale che già è in essere, in atto, con i vari indici di efficienza fisica e gli indici di efficienza tecnico-tattica. Non è importante correre tanto, ma è importante correre bene, che è diverso, quindi avere qualità di lavoro. E avere soprattutto movimenti corretti, adeguati a quello che viene proposto. Quindi io dico sempre, quello che mi hanno insegnato nel mio percorso, sì, tanti allenatori, ma soprattutto il contatto delle volte con giocatori di alto livello e con ex giocatori di alto livello che mi hanno sempre detto, la parola chiave è equilibrio. Cosa vuol dire equilibrio? Se allora non andiamo a ragionare. Equilibrio vuol dire palla senza palla, ok? E trovare praticamente le giuste modalità di allenamento per gli atleti davanti, perché probabilmente delle volte si fraintende una cosa, cioè io faccio tutto con la palla per risolvere tutti i problemi che magari posso avere per far contenti i giocatori. In realtà non è così, secondo me, ma non è così perché comunque se parli con atleti di alto livello te lo dicono, dice guarda, a me non basta solo questo, io ho bisogno di... Cosa vuol dire questa risposta? Io dico una cosa, secondo me bisogna imparare ad ascoltare gli atleti. Infatti, il prossimo congresso di Isokinetic sarà The Voice of Player, la voce dei giocatori. Facciamoci una domanda tutti insieme: perché la voce dei giocatori? Perché non è ascoltare il giocatore perché non vuole fare una cosa, cioè è capire le esigenze, capire cosa serve. Questo, secondo me, è il punto chiave, focale, che fa la differenza. E io dico sempre: è importante trovare la differenza che fa la differenza. E da bravi preparatori atletici, secondo me, tutti noi dovremmo essere in grado di cercare, io dico sempre, fare meno danni possibili, passatemi il termine, ragazzi, non è una cosa negativa, è una cosa, direi, molto positiva, no? Cioè, cercare di ottimizzare quello che noi abbiamo, il materiale che noi abbiamo a disposizione, cercare di supportare l'allenatore, cioè trovare soluzioni. Secondo me noi dobbiamo essere bravi risolutori, cioè trovare soluzioni. Qual è la soluzione migliore per il mio atleta? Devo studiare individualmente tutto ciò. Nella mia esperienza, in quello che vi porto, fondamentalmente ho sempre ragionato così. È un massacro l'allenamento, sì, è un massacro. È un massacro perché arrivi alla fine dell'allenamento che parli da solo, perché giustamente devi programmare individualmente tante cose. Dipende sempre da cosa vogliamo fare, io dico. Cosa vogliamo fare? Vogliamo essere bravi a migliorare noi stessi oppure fondamentalmente vogliamo rimanere come tali? Cioè, cosa vogliamo fare? La domanda che ci dobbiamo porre è questa, a partire sin dal settore giovanile, attenzione, cioè non parliamo solo di prime squadre, sia settore giovanile, maschile, femminile, eccetera. Mirare sempre a un obiettivo che non sia legato alle mode. Io quello che dico, la moda è bella da vedere, ma poi bisogna vederne e verificarne l'efficacia. Questo secondo me è la chiave di volta. Se noi ragioniamo in maniera molto semplice, fisiologia dell'esercizio fisico, dello sport applicata, secondo i criteri, i dettami di quello che a noi serve in quel momento per un obiettivo specifico del giorno, secondo una quantità di carico giusto, io apro parentesi, dico, dobbiamo essere dei bravi alchimisti, no? Dobbiamo trovare praticamente la giusta soluzione e il giusto dosaggio per averne un effetto, no? E quindi è questo che è molto importante. Lì bisogna conoscere il corpo umano, non c'è altra alternativa, credo. Questo è il punto cardine, chiave, focale di quello che, a mio parere, avviso, è il nostro lavoro. E poi possiamo essere d'accordo o meno su un mezzo, un metodo di lavoro, su una modalità con o senza palle, eccetera. Quello non vuol dire nulla, assolutamente. L'importante è raggiungere il target, l'obiettivo che ci si è prefissati e predisposti nell'arco della giornata, e soprattutto creare un'empatia diretta con i nostri atleti, quindi un feedback con i nostri atleti, cercando di capire qual è anche la loro esigenza momentanea, come sono abituati e conoscerli. Perché, ripeto, quello che c'è scritto nel libro alle volte non è proprio esattamente quello che c'è scritto nel libro, io dico sempre così, ma perché comunque l'esperienza poi ti porta a valutare il tutto. Dico sempre, un goccio di buonsenso, che è la cosa fondamentale, quindi una goccia di buonsenso e una goccia anche di capire, di pratica, di applicazione, ci danno anche una soluzione migliore. Non è detto che facciamo tutto perfetto, possiamo sbagliare, sbagliamo tutti, ci mancherebbe, però dobbiamo essere bravi a quantificare quello che noi proponiamo, ma anche poi a verificarlo. Questo, secondo me, è una chiave di volta. E quindi questo è il punto di partenza, diciamo, di tutta la nostra, di tutto il nostro inizio, di tutta la nostra, di tutto il nostro percorso. Dall'altra, quello che è fondamentale comprendere, nella tematica generale è anche legato e soprattutto a quello che poi vogliamo andare ad allenare, perché, tenuto conto di ciò, c'è anche un aspetto che, a mio parere, va tenuto sempre in considerazione, cioè, capire anche quali sono i parametri che voglio, mettere in evidenza e voglio, comprendere meglio, no? Soprattutto si parla spesso di modello prestativo, no? Il modello prestativo ne abbiamo sentito parlare tutti a Scienze Motorie, no? Quando facevi la parte di valutazione funzionale, il primo giorno che ho fatto valutazione funzionale alla specialistica, il professore è arrivato, modello prestativo, modello prestativo, modello, modello, modello. Lì per lì da studente dicevo, ma che vorrà dire il modello? Perché non era chiaro, non era chiaro. Cioè il modello prestativo in sé dice tutto, dice niente. Dice tutto se io lo contestualizzo a quello che è il mio sport. E quindi se io lo contestualizzo al calcio, devo sapere che sì, il mio atleta corre in questo modo, corre tanto, corre poco, in funzione del modulo, quindi gli aspetti tecnico-tattici che non sono mai stati scollegati storicamente dall'aspetto fisico. Cioè, una cosa che io vorrei sottolineare che secondo me può essere d'aiuto, io non so. Non riesco a capire questo, non l'ho mai capito. Io non so chi ha detto che prima non si utilizzava la palla, si correva soltanto e il pallone non veniva utilizzato. Non è così, cioè c'era la tendenza a fare determinati lavori fisici, molto più impegnativi, con solo prevalentemente a secco, e magari non veniva utilizzata la palla per fare determinati lavori con le partite a pressione, eccetera, ma magari venivano utilizzate in altre modalità. Però, se noi andiamo a leggere e studiare i libri di metodologia dell'allenamento del 1970, provenienti dall'ex Unione Sovietica, se voi andate a vedere quando si parla degli sport di squadra, quindi sia basket, pallavolo, calcio, chi che sia, comunque lavoro con la palla c'era, parlano di allenamento specifico. Poi se ci avviciniamo via via agli anni 90, 2000, eccetera, Circometti parlava di allenamento concatenato, quindi si è parlato addirittura di intermittenti forza, si è parlato di forza specifica con il tiro in porta, con il colpo di testa nelle sue concatenazioni. Cioè, la domanda è: chi ha detto che non veniva utilizzata la palla? Questo è già un punto di partenza, ma soprattutto un'altra cosa, cioè modello prestativo del calcio, ok, benissimo, l'efficienza fisica io la valuto mediante i test. E un'altra domanda che mi sono sempre fatto e sento è: ma perché non bisogna valutare l'atleta? Chi l'ha detto? Cioè, perché sento spesso: ah no, i test non servono, quello non serve. In realtà sono nati per valutare, la procedura di valutazione, quindi possiamo farne buon uso e secondo me un uso corretto, adeguato per poter cercare di migliorare il nostro atleta. Cioè, mi spiego meglio, nel senso che io valuto un test di resistenza, valuto le componenti fisiche del mio atleta, creo una struttura per capire com'è a livello di resistenza, forza, coordinazione, eccetera, in funzione anche dell'età, attenzione, perché parliamo di un atleta di adulti rispetto a un atleta di settore giovanile, a seconda dell'età dovrò proporzionare le valutazioni. Però perché non valutare? Valutare mi serve per misurare, basta. Poi va bene, non va bene, non è che mi fa vincere la partita, però mi fa capire qual è la crescita del mio atleta. Una programmazione adeguata nel settore giovanile e negli adulti delle valutazioni mi consente di capire meglio come sto lavorando. Non bisogna aver paura di misurarsi. Cioè, io quello che posso dire della mia esperienza è che quando le cose non andavo col catena fuori corso, io ho sempre detto: guarda, non mi piace la situazione, non mi piace per questo, questo e questo. L'atleta è in questa e questa condizione. Io sono molto autocritico verso me stesso. Misuro tutto e misuro anche me stesso, perché se non abbiamo autocritica verso noi stessi, non vedo come possiamo migliorare. Cioè, non migliori, non studi, vuol dire che sai tutto e basta, non è proprio così, io credo questo fortemente. L'altro aspetto che mi viene da pensare è: dal momento in cui il modello prestativo si è evoluto, non possiamo più parlare di un modello prestativo basato solo esclusivamente sulla corsa, sul GPS, no. È un modello prestativo che sarà un modello prestativo fatto di intelligenza artificiale, che è un nome incredibile, in realtà no, è l'analisi di tutti gli indici di efficienza tecnica e fisica che permettono e consentono di vedere qual è la percentuale, okay, di lavoro che va a creare praticamente l'atleta e la squadra in funzione dell'avversario. Quindi, in un indice di efficienza tecnico-tattica, il passaggio dell'atleta, del giocatore, è stato fatto bene, quanti passaggi ha effettuato correttamente, non il numero, ma come li ha effettuati, la qualità. Perché la quantità la conosciamo, possiamo contarla tutti anche facendo una famosa notation analysis, no? Dove praticamente fai le annotazioni di quanti passaggi ha fatto bene Mario o Tizio e Caio. Ma il problema è la qualità, cioè come li ha fatti. È stati passaggi efficaci, efficienti? Cioè, sono concetti molto importanti. Io ci sto lavorando molto e vedendo tante cose costantemente, perché mi piace proprio vedere queste cose, perché mi fanno capire ulteriormente l'atleta. E alle volte bisogna capire una cosa: bisogno, dico sempre, arrendiamoci, alziamo le mani. La qualità fa la differenza. Questo sembra una cosa scontata, no? Perché alle volte si sente dire: no, va bene, miglioro l'atleta, lo porto a. Sì, possiamo portare, che problema c'è? Non ci sono problemi. Lo miglioriamo, lo lavoriamo, ok. Ma la domanda è: fino a quando posso arrivare? Io fisicamente lo posso migliorare, arrivo fino a un punto, ma la qualità si migliora nel settore giovanile. Nel settore giovanile. La verità sta nel settore giovanile. Questa è la chiave di tutto. È inutile che noi vogliamo costruire le case senza le fondamenta. Non ci abbiamo, se noi non ho le fondamenta, voi immaginate, no? Io non riesco a fare uno stop, immaginiamo, un ragazzo non riesce a fare uno stop, arriva negli adulti, lo stop, si ferma la palla, prendo lo stop, attenzione, un fondamentale individuale, un controllo orientato, quello che volete, e la palla si ferma 6 metri dopo o mezzo metro dopo. Le capacità coordinative dove stanno? Se la sbagli una volta, può darsi che, vabbè, il terreno ci sta, la posizione del corpo, eccetera. Ok, La sbagli due, la sbagli tre. Alla terza una domanda ce la facciamo? Perché bisogna essere onesti. Se uno non sa giocare, non sa giocare. Non è che io posso farlo diventare giocatore quando è diventato grande, perché bisogna sapere che ci sono gli schemi motori di base. Se io gli schemi motori di base non li alleno, sto lì, guardo, faccio lo spettatore degli errori. Io lo dico, lo spettatore degli errori. E l'occhio, il famoso occhiometro, ti fa capire tanto, perché non va escluso anche come strumento di misura. Ma se io vedo che non c'ho numeri nel settore giovanile, io non riesco a essere un giocatore che ho avuto numeri, ho avuto un percorso, come posso venire fuori e soprattutto in questo momento storico che sarà sempre peggio dopo il Covid, perché ricordiamoci che ci sono 2 anni persi di settore giovanile, 2 anni, 2 anni, quindi 2 anni è un dramma. E come faccio io a creare un giocatore se nel settore giovanile, io dico sempre, l'allenatore del mercoledì sera, cioè, perché quello che vede magari, non so, Barcellona, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, per citarne alcune, Real Madrid, e dice benissimo, sono super giocatori, allora faccio quello che fa Guardiola, faccio quello che fa Klopp, faccio quello che fa X. Cosa? Cosa fai? Chi c'hai davanti? C'hai Paulino? C'hai dove ti trovi? C'hai uno spazio per allenarti? Ce l'hai almeno i cinesini o i palloni per fare allenamento? Parlo di settore giovanile, basso livello. Cioè, perché non organizzi, io dico allenatore o tecnico, preparatore atletico, quello che tu puoi fare in funzione di quello che hai. Da cosa devo partire? La cosa che devo partire è quella di valutare. Quindi valuto, misuro chi ho. Una volta che ho valutato e misurato, posso agire. Però se io arrivo negli adulti e vedo che lo stop si ferma a 3 metri più in là, il problema è nel settore giovanile. La chiave di volta del futuro è il settore giovanile. Quando lo capiremo, sarà troppo tardi. Chi l'ha capito? Fondamentalmente crea giocatori. È inutile che ci giriamo intorno, perché tanto non è che io prendo un Mbappé o prendo un altro giocatore, è nato così, perché tanto tutti pensano questo, che uno nasce, cresce, ce n'è stato uno che è morto, che era nato così, Diego Armando Maradona, e ce n'è stato uno, forse Pelé due, ok? Però c'è una scuola dietro. Quindi se io devo, è come scrivere lettere dell'alfabeto. Io non posso imparare le parole se non so le lettere dell'alfabeto. Non posso imparare una lingua se non conosco prima il suo alfabeto e le lettere che lo compongono. Noi cerchiamo di travisare questo. Questo permette di travisare tutto il resto. Quindi voglio il prodotto finito, tanto va bene lo stesso. Questo è il top di gamma. Ok, tanto se sa giocare o non sa giocare, tanto il livello medio è quello. No, perché poi dopo uno prende coscienza, adulto, dice non riesco a fare questa cosa, la mia qualità è questa. In realtà la palla va veloce, il modello prestativo va analizzato in funzione di questo. Gli indici di efficienza tecnico-tattica e fisica, che poi ne hanno analizzati in tanti, ma soprattutto la K Sport ci ha fatto un lavoro importante su questo, hanno cambiato il modo di vedere le cose. Riesce a giocare di qualità, cioè la qualità la riesce a dare, se non riesce a dare qualità è durissima, non riesce a fare quel di più lo puoi fare correndo, sì, ma non basta correre, perché sennò saremo tutti bravi, perché fai una squadra atletica leggera, ti fai correre in linea. Io rifletto sempre di una cosa. Ci sono una torta, un grafico a torta, io dico sempre, 33% l'aspetto tecnico-tattico, 33% l'aspetto psicologico e 33,3% l'aspetto fisico. Ok? Fanno 100%. Dentro questi c'è ancora tanto. Quindi, voglio dire, sarà il caso sempre di avere tecnici migliori che possono migliorare, passando in gioco di parole, gli atleti. Tecnici intendo allenatori, preparatori atletici. Sarà il caso di cercare di arrivare a migliorare la qualità di chi insegna? Perché il problema, secondo me, è questo: tutti hanno la possibilità di migliorare. Però io dico una cosa: cerchiamo di capire il contesto dove una persona si trova. Dove mi trovo? Mi trovo qui, a un posto piccolo, grande, medio, o giocatori super, oppure devo cercare di costruire, capire quello che è. Non dimentichiamo però quello che è il settore giovanile. Questo perché? Perché la costruzione di tutta la situazione va anche a scapito di quello che poi è la programmazione. Perché? Perché si parla di intensità. Riccardo e Andrea, si sente parlare di intensità tutti i giorni. Intensità, intensità, intensità. Se voi andate sul libro, scusatemi, sul vocabolario Treccani, intensità, ti dice la velocità esecutiva di un movimento. Fine. Più o meno intenso, che significherà? Che è un'esecuzione di un movimento a una velocità più alta o più bassa. Questo ok, o una velocità moderata. Lo stesso vale per la fisiologia, non è che intensità o intensity, se lo dico in inglese, o intensità, se lo dico in spagnolo, cambia, è quella. Dov'è travisata? L'intensità, alle volte, mi è capitato, no? Quando si è cominciato, è tutto con la palla, tutto con la palla, tutto con la palla, l'esasperazione del guardiolismo, quando poi Guardiola fa allenare tranquillamente i suoi giocatori, c'è la palla, sì, ma ci sono allenamenti anche individuali per lavorare su determinati aspetti, però bisogna parlare con l'atleta, non per sentito dire su quello che c'è scritto nel libro, perché fa comodo. Attenzione. L'intensità per molti allenatori era i passaggi veloci. Benissimo, possono essere anche i passaggi veloci, ma attenzione a una cosa, il corpo dove lo metti? Sui passaggi o il corpo? Cioè, che cosa devo allenare? Allenare i passaggi in velocità? Benissimo, ma cosa voglio fare di intensità? Cosa voglio allenare? Qual è l'obiettivo? Io mi devo porre sempre delle domande, io le domande per me sono la chiave di tutto, cioè ti devi fare una domanda su quello che vuoi fare. Si è sentito parlare spesse volte di high intensity running e maximal sprinting, benissimo. Per molti è la stessa cosa, è praticamente dire guarda, questo è il giorno, questa è la notte, stessa cosa.
Esatto.
E questo si
Marco,
traduce.
prima di non volevo interromperti, prima di
No, vai
introdurre
tranquillo Andrea.
un macro argomento che secondo me sarà un po' anche uno degli argomenti centrali di questa sera, cioè la differenza appunto tra questi che vengono denominati high speed running e max sprinting. Torniamo un attimo sul discorso del settore giovanile, perché secondo
Sì.
me è molto interessante. Io mi sono segnato qualche cosa che vorrei chiedere. Allora, la prima domanda che ti vorrei chiedere è allora perché noi, a differenza degli altri in Europa, siamo un po' indietro? Come mai? Cioè, qual è il... A questo punto ti chiedo direttamente perché. Cioè, perché magari settori giovanili come quelli olandesi, come quelli portoghesi, riescono a produrre un quantitativo di giocatori che poi diventano di interesse nazionale e anche internazionale? Invece noi facciamo un po' fatica da questo punto di vista. È forse anche un problema, come hai accennato tu precedentemente, un problema quasi che ci non voglio dire che ci abbassiamo, però ci distendiamo sull'idea che ma noi siamo così.
Allora, questa è una gran bella domanda, Andrea. E ti dico, per me il principale problema numero uno si chiama educazione fisica a scuola. La base sta lì. Perché? Perché se già non viene riconosciuto lo sport, si è parlato adesso della riforma dello sport e tutto il resto, speriamo che si sistemi tutto nel miglior modo possibile, ma se già lo sport, e io dico, è il nemico pubblico numero uno, come possiamo pretendere che nei settori giovanili riusciamo a tirar fuori i ragazzi se culturalmente siamo la terra del calcio, ok? Siamo la terra dove il calcio praticamente ha avuto forse i tecnici migliori al mondo, i preparatori atletici più famosi, eccetera. Ma una domanda è, se noi come Stato, fondamentalmente lo sport è una cultura, se ne parla, c'è. E soprattutto, se io a un ragazzo non gli do quella multidisciplinarietà, in età giovanile, dove posso sperimentare come nei club europei varie discipline all'interno della stessa scuola calcio, eccetera, 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 creare delle accademie strutturate dove creo e costruisco il talento e lo miglioro, perché il talento da solo non basta, lo diceva grande Michael Jordan, ma soprattutto non lo alleno. E se i talenti io non li vado a fare scovare, a fare scouting vero e proprio, sì, le società massime di livello di Serie A, Serie B, tutti fanno scouting. Ma una cosa importante, lo faccio per davvero, lo faccio per davvero. Quel ragazzo atleticamente, fisicamente, com'è? O lo vedo soltanto? Quali sono i suoi dati? Quali sono i suoi parametri? Quali sono le sue informazioni? Quali sono i suoi aspetti? Cioè, quali sono le chiavi di volta di questa situazione? Cioè, sono chiavi di volta che mi permettono di raggiungere un obiettivo oppure praticamente sono chiavi di volta che lasciano il tempo che trovano, perché cioè, bisogna tenere presente questi aspetti, cioè qual è la verità nel mezzo, io dico, no? Secondo me quello che bisognerebbe fare è una compattezza tra Stato, società sportive, per costruire poi gli atleti, quello che fanno poi dalle altre parti, perché poi abbiamo la formazione dei tecnici, corsi, la federazione fa una marea di corsi, quindi bisogna darne atto che c'è la volontà di migliorare, no? Perché comunque vengono formati tecnici, ci sono delle possibilità, perché penso che come federazione non gli si può dire nulla da questo punto di vista, perché una marea di corsi, aggiornamenti, piattaforme, studio, ce n'è tanto, quindi bisogna dire grazie. Ma nello stesso tempo io direi anche, cerchiamo un attimino tu, Stato, che ti accorgi che c'è queste situazioni, di partecipare a quello che la federazione nelle varie discipline sportive ti dà. Se no non riusciamo a migliorare, il problema sta lì. Il problema sta lì che non c'è una comunicazione, secondo me, tra lo Stato, le varie federazioni, che porta poi a migliorare i ragazzi, a migliorare gli atleti. Da lì poi viene la formazione dei tecnici, perché i corsi ci sono, però è quello l'aspetto. Cioè, vogliamo il tutto e subito? Vogliamo l'atleta pronto? Allora è un altro discorso, non posso fare settore giovanile, non posso costruire. Però perché gli atleti under 19, dalle primavere, quando vanno nelle prime squadre, già fanno fatica in Serie C, e figuriamoci in Serie A o in Serie B? Ma soprattutto quelli che arrivano, perché ne arrivano uno su non si sa quanti. Cioè, perché io non devo dare la possibilità a un atleta? Perché io non lo devo costruire? Perché io non lo devo abituare all'alto livello? Secondo me è una costruzione che va fatta dalla mattina quando ci si alza, nelle 24 ore della giornata, cioè dal pranzo, dalla nutrizione, dall'aspetto della vita quotidiana, dall'allenamento, dalla scuola, perché tutto è importante. L'atleta è a 360 gradi. Non possiamo poi pretendere, quando gli atleti arrivano a essere grandi, di insegnargli quello che avrebbero dovuto fare quando erano piccoli. E quindi da lì dico che settori giovanili fai fatica a competere per questi motivi, perché comunque c'è una cultura negli altri paesi, c'è una qualità che comunque è alta, ma che comunque viene da una cultura sportiva nazionale, che in Italia non è che non c'è. Non è visto lo sport come qualcosa di centrale, lo vediamo col discorso delle palestre adesso, gli istruttori, le situazioni, il mondo che facciamo parte tutti, perché è il mondo sportivo, cioè la salute, lo sport è il principale mezzo di prevenzione per le malattie. Cioè, perché io non devo fare attività fisica? Perché c'è il Covid, benissimo, ma perché io non posso strutturare qualcosa per poter lavorare separatamente, individualmente, e dare modo di fare benessere, di fare il famoso wellness, e quindi permettere alle persone di vivere in condizioni fisiche migliori? Se già non parte da lì, è difficile che poi all'interno dei settori giovanili io possa migliorare. Inutile che io vedo il settore giovanile di un'altra squadra, lavora così, così e così, allora lo faccio pure io. Non è così, perché non è che noi siamo scemi, passatemi il termine, e gli altri sono fenomeni. Cioè, è proprio, io dico sempre che c'è un apice, il problema sta a monte. Se il governo, uno Stato, non ha questa cultura, è difficile poi trasmetterla nel basso. E gli altri arrivano prima di te. Giocatori più strutturati, più preparati, con esperienze motorie importanti. Se voi sentite le interviste di molti giocatori di alto livello, ma a scuola, ma io quando facevo, ho fatto basket, ma io sono bravi a tutto. Se tu vedi, bravi a giocare, tra virgolette, bravi, nel senso che riescono a
Sì.
performare nel basket, a performare nelle varie discipline. Quindi questo è il punto, secondo me, di partenza, perché poi da lì io posso costruire. Se no, è facile dire, beh, prendiamo tutti gli atleti stranieri, in Italia non c'è nessuno. Non è che non c'è nessuno in Italia. Il problema è che se lo costruisci, c'è. Se la qualità andiamo a prendere, c'è. Per trovare gli atleti, devi andare in periferia, perché c'è qualcuno. Qualcosa c'è. Quindi la cosa brutta è che molti atleti vengono su perché madre natura gli ha dato le doti, e ne perdi una marea ne perdi. Che non so, ma non è che tutti devono essere atleti da Champions League, magari basta pure che diventano atleti Serie C, Serie B, Serie A, però che ci sappiano stare e che il livello non si abbassi più di tanto. Questo è, secondo me, il punto cardine.
No,
Credo di averti risposto,
assolutamente.
Andrea.
No, 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 assolutamente, assolutamente. Ma poi è anche una questione prettamente, restiamo un po' più grezzi. È anche una questione economica, perché poi noi ci ritroviamo a acquistare giocatori che 21enni, che sono fisicamente e a livello, diciamo, di background motorio completamente strutturati, però paghiamo. Quindi,
Bravissimo.
cioè, la cosa che mi viene da pensare è perché non li vogliamo vendere anche noi? Nel senso, cioè, questa è la domanda.
È quello che dico io,
Viene
ma
da
perché non
pensare.
riusciamo noi a dare qualità? Possibile che noi non siamo in grado? Abbiamo la scuola di Coverciano, tutto il resto allenatori, cioè abbiamo gente che sa fare, perché non riusciamo a tirarli fuori? Dov'è il problema?
Esatto.
Cioè, è quello il fattore,
No,
però
infatti.
la risposta la stiamo vedendo nel Covid, la risposta è che uno Stato sta facendo l'impossibile per non far fare sport. Questo, ma non è un'accusa, è un dato
Sì, è un
oggettivo.
dato di fatto, cioè una presa di coscienza
N
della
è una presa di
situazione.
coscienza. Cioè,
Sì.
questo, lo sport non è prioritario, punto. Cioè, quindi
No,
questo è il
è
problema.
vero, è vero.
Probabilmente è visto come un gioco, è visto non lo so come, capito? Però è un lavoro per noi tutti, perché comunque è questo. Educazione fisica, nemmeno a parlarne, perché poi dopo alziamo le mani e voglio dire, andiamo a scuola, tra virgolette, a passare tempo, e quello mi manda in bestia, perché lo dico in maniera molto tranquilla, quindi fa arrabbia tanto sta cosa, però questo è il de facto, no? E da lì poi viene tutto il discorso a seguire di tutti gli allenamenti, le situazioni, cioè
Ah,
se non
sì.
c'hai
No,
la base di sotto, Andrea, questo.
no, assolutamente. Guarda, io ho avuto una piccola esperienza all'estero e la cosa che mi viene sempre da pensare è che i giocatori che poi magari diventano professionisti in quello sport, ma hanno un background motorio di tutt'altro sport. Cioè, nel senso che comunque hanno una. Non lo so, a me vengono in mente tanti giocatori che hanno. Io gioco a rugby, quindi di calcio conosco poco, ammetto il mio limite. E ho sempre seguito tanto la Nuova Zelanda e tanti giocatori della Nuova Zelanda magari hanno fatto tutta la palla, la costruzione, no? Con le squadre internazionali della Nuova Zelanda, col cricket, banalmente, e poi si ritrovano invece a giocare a rugby come professionisti. Quello. Eh sì,
Però
perché
rendono.
finora non ne perdono molte, quindi direi che rendono sì. Un'altra cosa volevo chiederti,
Dimmi, Andrea.
che secondo me hai detto in modo perfetto anche quel discorso sulla selezione dei talenti, che secondo me è molto interessante, cioè nel senso, come benissimo espresso prima, la selezione del talento non deve essere fatta esclusivamente da un punto di vista magari più emotivo, ma deve essere, ci devono essere dei dati, cioè ci devono essere una scienza dietro che possa supportare queste decisioni che poi vengono prese. Perché noi siamo ancora così, cioè noi a livello di sempre, cioè non noi preparatori, ma intendo proprio noi a livello italiano, siamo sempre così un po' stoici nel prendere in considerazione, un po' restii nel prendere in considerazione quello che è la parte di science. Come se. Non lo so. Ma lo fa.
Guarda Andrea, io questa cosa veramente, ma mi è capitato, no? Di cui poi ho anche una tesi all'università che proprio parla del talento, la sta facendo un ragazzo che seguo, e mi dice ho tanta difficoltà. Gli ho detto guarda, cerca di trovare in queste situazioni e quant'altro, muoviti su questi siti, su questi motori di ricerca, soprattutto in evidenza scientifica. Per esempio, la K-Sport aveva iniziato già negli anni con gli indici di efficienza tecnica e fisica in Sud America, in Argentina, per la scoperta dei talenti, perché gli indici di efficienza tecnico-tattica, gli indici di efficienza fisica, ti fanno capire le potenzialità dell'atleta. Cioè, se quell'atleta realmente viene fuori, e sono venuti fuori degli atleti che le squadre hanno preso, perché molte squadre argentine nel Sud America della Super League Argentina si servivano proprio di K-Sport America in questo caso, che è sempre del CEO Mirko Marcolini, dell'ingegner Marcolini, praticamente per cercare i talenti. Quindi li andavano ad analizzare, vedevano le partite, facevano l'intelligenza artificiale, perché dico la chiave del futuro? Perché ti fa capire realmente chi è di qualità, perché probabilmente trovi uno che fisicamente non ce la fa, è zero,
Esatto.
ma ha un talento talmente forte, straordinario, che magari cioè, ti fa la differenza. Poi, cosa gli manca? Gli manca l'aspetto fisico, lo lavoro. Gli manca l'aspetto, diciamo, colpo di testa, lo lavoro. Ma cosa mi può dare? Cioè, se è un attaccante, ad esempio, prendiamo il trequartista perché è il ruolo che mi piace più di tutti. La tre quarti, prendi un trequartista dietro le punte, ok? Il trequartista, fondamentalmente, è quello che ti fa l'assist, ti fa finalizzare le giocate. Se il trequartista l'uno contro uno ce l'ha, sì. C'è un passaggio preciso, sì, vedi che gli indici di efficienza tecnico-tattica sono alti, vedi un ragazzo di 18-19 anni che non sbaglia un passaggio, li fa tutti precisi, ma cammina magari, perché fisicamente fa un po' fatica, ma è bravissimo e sta al tempo giusto, al momento giusto, in quella posizione e fa correre la palla. Cosa gli dici? Non lo prendi? No, perché non corre? Cioè,
Anzi, dovrebbe
questa...
essere il ragionamento contrario, perché
Bravissimo,
cioè,
bravissimo, bravissimo, cioè,
questo non
lo
corre perché non
costruisco.
ha bisogno di correre, cioè
Bravissimo, cioè,
perché.
bravissimo. Che cosa mi dice l'indice di efficienza? Deve andare 3.000 avanti e indietro? Non è il suo ruolo, probabilmente le caratteristiche sono queste, ma rende nel suo ruolo. I trequartisti in Argentina erano partiti così nella Superliga. Sta funzionando. Adesso, per esempio, un'altra bellissima strutturazione la sta facendo Soccerment, che io seguo anche, che è una sorta di database che si occupa di vedere tutti gli indici di prestazione dei giocatori. E ci sono dati incredibili. ci sono dati incredibili, è in espansione, è incredibile. Ti metti il Soccer Performance Index, praticamente, Soccer Performance Rating, SPR, dove praticamente metti insieme tutti i parametri e ti dice il livello per ogni giocatore e per squadra. E vai a fare i confronti e ti viene il grafico polarizzato. Io con i grafici polarizzati, i radar, ci lavoravo nel 2007. Praticamente follia pura, totale. Praticamente ero fissato, lo dico anche con la PlayStation, e volevo capire come farli. Quindi voi immaginate le smanettate su Excel, no? Provare, riprovare, riprovare. Perché il problema del radar è che devi fare poi il Z-score, cioè devi fare tutta l'analisi statistica, inserirli e vedere come viene il radar, gli sbilanciamenti più aerobico, meno anaerobico. Poi da lì, se capisci che ci puoi mettere anche gli aspetti tecnico-tattici, alla fine, perché dopo capisci il giocatore, tiene fuori tutto. E loro hanno fatto questo. Ora, con tutto quello che abbiamo, possibile che tu fai lo scout guardando il giocatore? No, perché sai, io facevo così, io ho sempre fatto così, io ho sempre fatto così alla morte. Allora vuol dire che non misuro niente, vado ad, passatemi il termine latino italianizzato, ad culum, ok? E quindi di conseguenza arrivederci,
Sì, quello
carissimo amico.
che speriamo, no?
Vedo il video del giocatore, benissimo, è forte, ma è forte quanto è forte? Fa il caso mio? È forte perché è un fenomeno che salta 10 giocatori, ma fa il caso mio, perché probabilmente, per esempio, mi dicevano sempre il discorso Sud America, hanno trovato dei giocatori che erano adatti per quella squadra, per il costo, per tu, perché diceva, guarda, i rating erano questi, no? Mi diceva la K-Sport, no? Mi diceva Marco, trovavo un giocatore e gli indici di efficienza tecnica, gli indici di efficienza fisica erano adatti per le esigenze della squadra, prezzo, costo, qualità, ci hanno tirato fuori una marea di persone, perché lo scouting che fa? Guarda questo. Poi ultimamente nasce Noisfeed perché mi spiegavano anche loro, dice, noi ci hanno detto molti scouting vanno a vedere se il giocatore ha un'efficienza fisica, cioè è rotto, ha avuto dei problemi, perché costa così, perché ha avuto, quanti problemi ha avuto, perché ha avuto questi problemi. Da lì nasce di andare, cioè è un lavoro come su
È
una macchina di
fighissimo.
Formula 1, come su una macchina di Formula 1, cioè io la interpreto così il mio lavoro, cioè io vado a vedere vita, morte e miracoli degli atleti che ho. Vita, morte e miracoli, so che li posso portare fin lì perché so che la parte, l'assetto della macchina, se va oltre, si spacca. Quindi bisogna che trovo un assetto per il giocatore per portarlo a quel livello. Quindi da lì nasce la. Quando io sento parlare di lavoro individuale, delle volte, passatemi il termine, mi incazzo. Perché? Perché si parla di lavoro individuale quando poi è tanto per. No, lavoro individuale, ruolo, benissimo. Che deficienze, mancanze hai? Tecniche di piede destro, piede sinistro, tecnica. Oggi 20 minuti di tecnica. Che deficienze e mancanze hai? Andature per atletiche di corsa, andature per atletiche, lavoriamo su questo. È questo il lavoro. È una fatica tremenda. Però tu hai 7 giorni della settimana che devi capitalizzare al massimo. Non ti dico un'ora al giorno, tutti i giorni quella cosa. No, però arrivi prima e dopo ci lavori come l'aspetto preventivo. Che
Chiaro,
problema hai
chiaro.
posturale quando. Cioè, questo. È lì che devi fare, non puoi fare selezione perché gioca bene, bravo, e poi sparisce. Il giocatore è sparito perché non valuti l'aspetto psicologico. Dove mettiamo l'aspetto psicologico? C'è i team veri, c'è anche l'analisi dell'aspetto psicologico. Ci abbiamo noi il mental coach per vedere un attimino i ragazzi pure a che punto passano, perché comunque è fondamentale capire dove sta il problema, perché magari il ragazzo va a 3.000 all'ora, però è bloccato su altre situazioni. Cioè, purtroppo è una macchina che non è da ragionare se prendo il giocatore, do un pallone e ho risolto, e prendo l'esercitazione, passatemi Guardiola, non ce l'ho Guardiola in senso buono del termine,
Sì, però
l'esercitazione
sì.
Guardiola perché la risolvo. Cioè, ma se parli con un atleta d'elite, ti dice guarda, ascolta, aspetta un attimo. Cioè, non è proprio così. Poi dopo c'è tutto un insieme. Se io ragiono globalmente e lavoro specificatamente nella mia area per migliorarlo, ho fatto già molto. Nella mia area dove posso? Migliorare da preparatore atletico, prevenzione di infortuni, fare meno danni possibile, migliorare le capacità condizionali e lavorare sulle carenze fisiche. Quali sono le carenze fisiche se io non le valuto? Perché ho sempre fatto così? Allora, se ho sempre fatto così, ragazzi, non andiamo anche al campo, dai un pallone, fai prima, guadagni più tempo.
Esatto, perché alla fine poi
So,
quello è il
pane, pane, vino,
miglior,
vino.
quello è l'allenamento sport specifico. Quindi
Quello.
se vogliamo metterla giù così, è vero, dammi un pallone e basta, fatto. Cioè.
Quello, capito? Cioè, questa secondo me, Andrea, è se noi riusciamo a partire così dal settore giovanile, qualcosa tiriamo fuori. Però c'è da lavorare, c'è da lavorare a sodo. Io dico sempre che il calcio è 365 giorni l'anno, è tanta passione e devi divertirti. Se non ti diverti, lo devi vedere come un peso. Io dico sempre, Vai, fuori, perché sennò è un macello. Non... Io lo vivo, tra virgolette, quasi come se fosse una religione, ma perché comunque va vissuto bene. Lo vedo, per me è un lavoro, ma è un divertimento, perché comunque mi dà piacere stare lì, lavorare, cercare di fare il bene dell'atleta, perché la vittoria nostra è il bene dell'atleta. Noi vinciamo se vince l'atleta, non vinciamo da soli. Cioè, quello che io dico a tutti è questo. Vince l'atleta, vincono gli atleti, vince il gruppo, non vinci da solo è impossibile vincere. Quindi vinci con gli atleti.
Perfetto, Marco. Allora adesso a questo punto direi che possiamo tornare indietro
Esatto. Vai, vai.
sull'argomento un po' più clou di questa sera. Quindi parlaci un pochino della differenza appunto tra quello che è il concetto di high speed running e max sprinting e quali sono le differenze, come vengono anche interpretate dal tuo punto di vista e come effettivamente le alleni.
Allora, l'high speed fondamentalmente, la maxima speed running, maxima sprint, diciamo, sono sostanzialmente due cose completamente diverse, no? La notte e il giorno, dicevo, giorno e notte. Perché? Perché quando parliamo di high intensity running o di corsa ad alta intensità, ad alta velocità, si intende una corsa superiore ai 16 km orari. Perché comunque fondamentalmente è quella corsa in cui io comincio poi a avvicinarmi sotto massimale a un qualcosa di massimale che si trova poi sopra 20, quindi ai 24 km orari. Quindi bisogna tenere presente che c'è la corsa ad alta intensità maggiore a 16 km orari, la corsa ad altissima intensità sopra 20 km orari e il maximum sprint sopra 24 km orari. Ora non bisogna fare confusione, perché parlare di sprint a 16-20 km all'ora non è sprint. Può essere sprint per un non allenato, ma non è così. 24 km orari è lo sprint vero e proprio. Attenzione a una cosa, bisogna distinguere bene anche le soglie nelle varie fasce d'età, quindi non andiamo a confondere, io dico sempre a tutti i pulcini con un under 19, perché il settore giovanile è talmente eterogeneo, ma bisogna ragionare per categorie nell'analisi del modello prestativo. Cioè non andiamo a mettere GPS ai bambini dell'under 10 o under 12, perché è da pazzi, no? Seguitemi bene, ma proprio per ridere, per scherzare. Il problema dove nasce? E quando noi andiamo a parlare di questo aspetto qui, è importante perché è preventivo. Diventa preventivo perché? Diventa preventivo per un motivo molto molto semplice. Perché le corse ad alta velocità generano praticamente un'ampiezza di falcata, no? E qui bisogna mettere una parentesi, che viene dopo sostanzialmente nell'argomento che trattiamo. Io direi che possiamo legarla a questo. La tecnica
Questo
di corsa.
assolutamente.
La tecnica di corsa. Allora, bisogna saper correre bene per cercare di avere un miglior costo energetico e quindi migliore efficienza, ok? E spendere meno energie. Perché se io riesco a correre bene e quindi avere una deambulazione, quindi dalla camminata alla corsa veloce, corretta, io fatico di meno e risparmio energie che posso utilizzare per poi performare successivamente. Quindi dedicare nel settore giovanile fino ad arrivare agli adulti tutti i giorni lavori almeno 10 minuti al giorno prima dell'allenamento o nella fase di riscaldamento alle andature preatletiche, ma come nostro Signore ci ha insegnato, come la Bibbia, cioè cosa bisogna fare? Lavori specifici con una progressione didattica. Quello che io ho fatto è la costruzione di una progressione didattica da sempre. Da cosa parto? Se io vedo che lo skip non riescono a far bene, da cosa parto? Lo faccio fase dello skip, memorizzo il movimento, ma vado a lavorare sui piedi prima. Cercherò di lavorare sulla base, ok? Come poggiare i piedi. Quindi cosa posso utilizzare? Posso utilizzare semplice camminata in linea, quindi la posizione dello skip, quindi busto eretto e arto controlaterale, tutto quello che porta all'insegnamento di una didattica che a me hanno insegnato al primo anno di scienze motorie. No, alla fine, all'inizio, fortunatamente, perché avevo un bravissimo professore di atletica leggera. Cioè, quello è il punto di partenza, cosa fare? Da lì metto le andature preatletiche e quindi tutto ciò che riguarda il piede per poi arrivare alla corsa ad alta velocità. Perché se io parto dalla corsa ad alta velocità e non metto bene il piede, probabilmente qualcosa non va, non faccio alta velocità. Devo lavorare bene su questi aspetti. Ora, nel calcio c'è questa difficoltà che comunque ci sono corse magari già strutturate in atleti adulti che non hanno un'esperienza, un background. Cosa fare? Bisogna aumentare per cercare di riordinare i movimenti e raggiungere, passatemi il gioco di parole, quella coordinazione. Ok? ordinare i segmenti in uno spazio nel tempo che non avevo avuto prima per poi avere un risultato dopo. Cioè, lavoro insistentemente su quegli aspetti, quindi li ripeto costantemente, tutti i santi giorni, quindi ogni giorno lavoro su un aspetto, quindi il coordinatore di frequenza, la scaletta, appoggio a terra, perché mi servono poi anche nei balzelli, in molti balzi, quindi l'appoggio del piede, il corretto assetto anche a ginocchio caviglia, tutti questi aspetti che io devo fare con una progressione didattica specifica, per poi arrivare al concetto di alta intensità che abbiamo detto. E la differenza tra alta intensità e altissima intensità è corse allo sprint, quindi superiore a 24 km all'ora. Tenuto conto di ciò, devo sapere che sono preventive. Perché? Perché aumentando la fase di swing, nella fase finale dello swing, arrivano la maggior parte degli infortuni. Stasera, per esempio, tanto parliamo in diretta, se ne è verificato uno poco fa, quindi a un'altissima velocità è saltato un flessore, proprio classico infortunio nella fase di swing, non so se l'avete visto, quindi vi dico, c'è stata questa soluzione. Poi dopo è molto importante capire la dinamica. Ora, io come posso pretendere di prevenire gli infortuni ai flessori se io non lavoro sulle altissime velocità di corsa? Prima le alte e le altissime velocità di corsa. Come posso prevenire gli infortuni ai flessori se non ho delle catene miofasciali pulite e libere? Con un lavoro preventivo ad hoc, ok? Per cercare di detendere, aumentare la mobilità articolare e quindi rendere più funzionale, questo è il vero allenamento funzionale il mio corpo. Se io non mi preparo a ricevere un alto impatto di quello che vado a fare, quindi un movimento esecutivo alla massima intensità, come posso pretendere di non farmi male? Domanda. Questa è la domanda da un milione di dollari. Se io faccio tutto con la palla, come posso raggiungere queste velocità? Non le raggiungo. Posso proporzionare adeguatamente le metrature quadrate dei campi per lavorare, quello sempre per obiettivi. Però, probabilmente, se uno adesso prende il GPS, li analizza, si accorgerebbe che non basta. Quante volte ho toccato il picco di velocità? Ma una, due. Secondo te basta un picco di velocità per prevenire infortuni? No. Allora, per fare un buon lavoro, bisogna prevedere come lavori di sprint, in linea o con cambi di direzione eccetera, ma anche sprint in linea soprattutto nell'ampiezza alla massima velocità, ma anche a carattere, come abbiamo detto, preventivo, perché non possiamo pensare che un giocatore che rientra da un infortunio ad esempio fa l'80% di alta intensità di corsa, alta intensità praticamente con una velocità all'80%, è tutto a posto, il suo picco massimo che registro magari mediante GPS è 35, lavora all'80%, va bene, è a posto. A posto di cosa? Se lui c'ha picchi dei 35 km orari, ecco qui la fisiologia. Prendo il GPS, quali sono i picchi di velocità che raggiunge? 35, benissimo. Quei picchi di velocità io li devo portare nel lavoro di sprint. Perché se lui è all'80% di 35, fatevi il calcolo, vediamo quant'è, sotto 30, non è che è il massimo, non è che ha recuperato, assolutamente, deve andare al picco massimo. Da lì nasce l'esigenza dei lavori, oltre di sprint in linea, ma anche i lavori all out, fuori tutto, che sono lavori lattaciti, che rientrano nella famiglia, diciamo, della long sprint ability, che rientrano nella famosa famiglia di sprint ripetuti, dell'RSA, però sono sprint che vanno da 10 a 50 secondi, fuori tutto, ad esempio ci sono i fuori tutto di produzione, speed endurance production, i SEP, che hanno lo scopo di produrre alte intensità di corsa, quindi velocità altissime, con produzione di lattato e un recupero 5 volte tanto. Quindi posso fare, ad esempio, 8 volte, 6 volte, 30 secondi a tutta, recupero 5 volte tanto, che vuol dire di circa 3 minuti e mezzo, 3 minuti e 25. Cioè 5 volte tanto perché? Perché questo mi consente di poter produrre e smaltire lattato prodotto, ma soprattutto di toccare picchi di velocità alte. Quindi a un punto io lavoro sia praticamente su velocità alte, che devo cercare di mantenere grazie praticamente a questi recuperi ampi, ma soprattutto lavoro sulla fase di swing. La fase di swing non è proprio quella dove avvengono la maggior parte degli infortuni ai flessori, oltre che dalle cadute in alto? Allora, se la fase di swing è quella, se io non l'alleno, come posso riuscire a essere sicuro che non mi succede niente? E no, si gioca tante partite, sì, ho capito, ma se la fase di swing io non l'alleno e non ho una catena posteriore preparata a ciò, come faccio? Mi faccio male, perché vado in partita e mi faccio male, è normale. Dopo l'infortunio capita, però bisogna investigare, ve l'ho detto prima, qual è la situazione, cioè indagare quali sono le situazioni. Dall'indagine che io faccio riesco poi a capire quelle che sono le situazioni. Di contro ci abbiamo anche la speed endurance di maintenance, di mantenimento o tolleranza, dove praticamente io effetto sprint fuori tutto da 10 sempre a 50 secondi massimo, ma con un recupero 1 a 1, 1 a 2 massimo, 1 a 3, cioè due volte o una volta pari al lavoro che ho sviluppato. Questo perché? Perché devo tollerare l'acido lattico prodotto, quindi lì vado in un affaticamento maggiore, picchi di velocità li tocco, ma meno rispetto praticamente al lavoro precedente. Ora, lo posso fare anche con la palla? Sì, ma devo sfruttare delle esercitazioni con dimensioni dei campi e spazi che mi permettono di raggiungere dei picchi di velocità alti. Mio consiglio e mia esperienza è lavorarci specificatamente sulla linea, lavorare forte e aprire la corsa, la velocità di corsa, perché è un lavoro anche preventivo. Sì, il giocatore è, ma devo fare questo lavoro? Sì, perché oltre alla navetta che mi dà lo sprint normale, l'apertura della corsa in linea mi permette di avere un'ampiezza di falcata importante, che mi permette di tollerare e prevenire quello che è il lavoro. Il lavoro di sprint è fondamentale, immunizza, ma soprattutto perché bisogna capire tutto ciò? Perché se io passo dall'high speed, dall'high intensity running al maximum sprinting, c'è intanto un 25% di carico in più, ma soprattutto si sviluppa un 30% di forza in più, ma c'è solo, per ridere, il 50% di carico eccentrico in più. Cioè stiamo dicendo che praticamente c'hai
metà,
un botto, un carico che è praticamente una bomba in eccentrico. Quindi immaginiamo il carico del 50% in più in eccentrico, quanto è preventivo. Quindi vuol dire che se io lavoro anche su uno sprint training, i lavori di sprint li posso utilizzare anche come lavori di forza specifica, in sprint in linea, non me lo vieta nessuno, le famose concatenazioni di cometti. Adesso sento anche parlare, ma esiste anche il discorso del velocity based training, apro una parentesi, è sempre esistito. Esiste da 1980, quando Carmelo Bosco aveva cominciato con l'ergo power. È sempre esistito. Il problema è che esisteva. Io vedo adesso delle volte dei libri che escono incredibili, che la gente non trova più, ce li ho tutti perché sono vecchio, io dico sempre, ho 37 anni, 38 quasi, e li studiavo all'università. Cioè, allora ragazzi, fondamentalmente di nuovo non c'è nulla se non quello di studiare il corpo umano, ok? Di nuovo quello che sarà capire queste cose qua, cioè cosa devo fare? Per allenare, cioè l'alta intensità è una chiave importantissima, è un mezzo preventivo stratosferico, se io riesco ad utilizzarlo bene, l'alta intensità in questo caso di corsa, mai fraintendere l'alta intensità anche con il numero di passaggi, eccetera, perché poi si pensa di risolvere a delle volte i problemi ragionando su delle cose che magari ci si complica la vita. Lo faccio con la palla, sì, ma con la palla, no? Io quando vorrei far capire a molti, tu vedi i dati del GPS, ma l'hai raggiunta una roba del genere? Sei riuscito a fare un volume importante per questo aspetto? Lo sai quanto ci vuole a fare un lavoro del genere se ben organizzato? 15 minuti?
Cioè, no, dico quello con la palla.
Cioè, capito? 15 minuti l'hai risolto un lavoro del genere. Lavoro lattacido, lo puoi programmare in miriadi di modi, ma l'importante è che vai forte. Vai forte. Devi toccare dei picchi massimali. Cioè, io dico sempre, è come quando parliamo, a me piace molto la Formula 1, tutte le macchine devono affrontare l'Eau Rouge e il Radillon, dopo l'uscita veramente dall'Eau Rouge, a 60 orari, 50 ore, sono ferme le macchine di Formula 1, al Radillon devono salire e devono entrare a quasi 300 km all'ora. Oppure le macchine che fanno la World Endurance, il mondiale WEC, no? World Endurance Championship, che praticamente viaggiano a delle velocità incredibili, l'hanno dovute tenere bene perché la curva del Radillon ti porta praticamente dentro la foresta se la sbagli. Cioè immaginate il pilota che arriva sul collo ad avere quasi 40 kg, cioè 40 kg per 78 giri, o addirittura chi fa l'endurance per quasi 200 giri. Allora, si alleneranno per alla media, come sento dire, o si allenano al massimo? Perché la media della partita non dice nulla. La media della partita è come dire, mediamente faccio questo. E quindi il GPS era per giustificare il GPS, la vendita del GPS, la media, ok? Le medie che dicono? Le medie, le superiori, le elementari, cioè, scusa un attimo, perché non facciamo confusione, cioè, io mi devo allenare a essere performante, non allenare alla media, perché alla media non ci si allena nessuno, cioè nessun atleta se deve fare un lavoro importante di tolleranza, della fatica di lavoro specifico, si allena alla media.
Anche perché sennò
Ripeto,
non ci adatteremo mai,
non ti adatti
quindi
mai, non ti adatti mai,
infatti.
lavori alla media e quindi vuol dire che se uno deve lavorare alla media dovrebbe fare solo la partita, gli dai la palla,
Esatto.
ripeto, ritorniamo alla palla e tu vai, perfetto, solo palla. Non è proprio così, l'equilibrio è la parola d'ordine. Quindi
Senti Marco, io vorrei farti una domanda
dimmi,
per
dimmi,
quanto
Riccardo.
riguarda l'high speed e la max velocity. Se, perché magari mi immagino che qualcuno dei nostri ascoltatori non abbia a che fare con i GPS o non ce li abbia a disposizione, c'è un metodo per essere specifici anche non avendo il GPS? Io mi ricordo che tu ne avevi parlato nel corso che avevo ascoltato e quindi sarebbe interessante
Come
dirlo.
no? Te lo dico.
Volentieri.
Allora, Riccardo, la cosa è molto semplice, molto molto semplice, la valutazione. Allora, la formulina magica è velocità uguale spazio fratto tempo. Mai formula più corretta. Cosa è importante fare? Cercare di individuare mediante uno sprint il picco di velocità che raggiunge il mio atleta. Quindi, se non ho molti strumenti, basta prendere anche uno sprint in linea che il mio atleta fa su 10, 20, 30 metri e individuare il picco che lui raggiunge di velocità. Ok? O ancora meglio, se io programmo proprio un lavoro ad alta intensità, all out, faccio fare effettuare alla massima velocità un tratto in 30 secondi e vedo dove si va a fermare, quindi individuo qual è la metratura che copre in 30 secondi. Quindi di conseguenza capisco anche dove si ferma e dove praticamente ha raggiunto il tutto. Quindi se io faccio velocità, spazio fratto tempo, spazio e velocità per tempo, il tempo è spazio fratto velocità. Da lì mi ritrovo i metri al secondo, riconverto in chilometri orari e ho individuato qual è la velocità massima del mio atleta. Da quel picco so che devo lavorare in un all out all'85-80%, 90% del massimale per l'introduzione al lavoro, perché dopo non posso scrivere 100%, ma ho toccato un picco, ma il picco mi deve far capire che devo lavorare l'85% per il lavoro di produzione che ho di tolleranza, e da lì mi calcolo praticamente quelli che sono i gruppi. Io l'ho fatto sempre così, per esempio, e quindi di conseguenza l'ho calcolato, avevo i GPS, quindi io di ognuno sapevo quali erano i gruppi e mettevo le caratteristiche vicine tra di loro per fare il lavoro. Però va fatto con un'intensità importante, cioè va costruito in questo modo per avere una precisione. È molto semplice, basta un foglio di carta, ma lo stesso per preparare un lavoro. Per esempio, quando sento parlare di gruppi, benissimo, i gruppi di lavoro, fatti dal test, tutto utile. Ma se io devo far correre il mio atleta a 20 km all'ora, ok? La distanza la trovo benissimo. Per andare da un punto A a un punto B a 20 km all'ora, la velocità e spazio fratto tempo, mi calcolerò lo spazio che deve percorrere diviso il tempo che ho scelto e vedo la velocità. E questo, cioè, è inutile che io mi impazzisco a creare chissà cosa, un foglio di carta e una penna, cioè nulla di più facile, di più semplice. E quindi non ci sono scusanti, lo possono creare tutti con un'attenzione massima a chi magari non è abituato. Cioè, se ci troviamo nel caso dei dilettanti, cioè nel caso dei dilettanti, devo fare attenzione, non è che posso proporre questi lavori pronti via, cioè attenzione, li devo costruire per il tempo che ho a disposizione, perché rischio di farli far male, però li vado a costruire. L'attenzione massima deve essere farli star bene, però non è che non posso fare lavori di sprint, non è che mi posso preparare le catene a subire, le catene posteriori a subire praticamente carico, anche perché la catena miofasciale produce il 30% di forza. Cioè, sulla catena miofasciale ci sono i recettori e i propriocettori che danno l'informazione al cervello sulla posizione del corpo. E ripeto, se la fisiologia è quella e so che se io l'attivo, la detendo, la rendo pronta e mobile, le mie articolazioni a ricevere tutte queste informazioni, ok, la mia superficie mi dice: guarda, al cervello, guarda, centrale del cervello, io sono in questa posizione, quindi fa attenzione perché sennò mi faccio male. Cioè, bisogna capire queste cose qua, secondo me è la chiave di tutto. Credo di averti risposto, Riccardo, ti torna preciso.
Risposta alla grande.
Perfetto, questo credo che sia un punto focale, un punto focale di tutta la chiave di volta di quello di cui stiamo parlando, ecco.
Ok, Marco, posso chiederti una cosa? Allora,
Come
quando
no?
tu hai parlato di speed endurance production, ma anche poi alla fine di speed endurance maintenance, ci sono dei rapporti tra tempo dedicato al lavoro e tempo dedicato al recupero. Siccome, per esempio, come mi hai detto prima, sulla production c'è un rapporto 1-5, che tipo di lavoro vengono inseriti all'interno del tempo di recupero? Giusto per avere un'idea, cioè sono dei tempi di recupero in cui, diciamo, passivi o comunque vengono inseriti, che ne so, lavori di agilità, lavori di propriocezione, cosa fai, insomma, ecco.
Allora, guarda, le soluzioni sono diverse. Sono diverse, diciamo che ci sono due soluzioni da prendere in esame. Allora, la soluzione migliore in assoluto, migliore, perché l'ho provata entrambi, è il recupero passivo. Calma, gesso, io dico sempre riportarseli perché si comincia a produrre lattato, salsa il nervosismo, ok? Perché già è un lavoro difficile e gli atleti devono avere una grande empatia, nel senso che sanno che devono fare 30 secondi a tutto. Io, per esempio, sono arrivato ad avere atleti. Nel tempo, adesso li abbiamo ben distribuiti, che stiamo andando verso la fine della stagione, quindi sono lavori molto tassanti, che mi chiedevano il sabato se erano squalificati o che di fare quel lavoro. Cioè, io ho avuto atleti che mi hanno chiesto anche di fare 12 volte 30 secondi a tutta, con recupero di 3:30, 12 volte. Io ho detto, guarda, 12 volte di fila no, facciamo 6 più 6, perché comunque è importante recupero, perché devi mirare alla qualità.
Chiaro, chiaro, chiaro.
Il recupero attivo lo si può fare con della tecnica a bassa intensità, però ti dico, io ho provato a mettere anche della tecnica di esercizi. Quando tu sei arrivato al terzo, quarto, che sei stanco, no?
Dici che
Mentalmente,
ormai ti
scema il lavoro. Quindi
viene
praticamente cosa
male.
succede? Viene male. La cosa migliore da fare è il recupero passivo. Calma, 3:30, perché passano subito, eh? Per loro passano, è come se non fosse mai iniziato, cioè non ci fosse recupero, perché a un punto accumuli, accumuli, accumuli. Li fai riportare a posizione di partenza. Chi si vuole sciacquare si sciacqua, eccetera, con un po' d'acqua e si riparte. Recupero passivo è la chiave, perché soprattutto ripermetti, per l'aspetto biochimico, a livello di fosfageni, a livello del metabolismo anaerobico lattacido, soprattutto di ricreare parzialmente la componente fosfocreatina, eccetera, per ripartire per lo sprint successivo con recupero passivo. Quindi è meglio da questo punto di vista. E ti dico che la soluzione è migliore. Proprio,
Ah,
non ti
perché
dico al 100%, ma al 99%.
tanti magari integrano lavori di tecnica, cioè ovviamente il rugby magari tu fai tutta questa parte sugli sprint, poi fai tutta la parte di passaggi, però lì c'è anche un
Cultura.
motivo, esatto, e poi perché è proprio una discinesia di upper body, lower body, nel senso che comunque se faccio passaggi da fermo, alla fine, come dire, non è che impatto in nessun modo
Assolutamente,
articoli del
assolutamente.
corpo. Il calcio invece non è così, giustamente.
Sì, no, no, questo è il punto cardine. Poi immaginiamo se ci fai un maintenance, ci metti
No, chiaro.
recupero, è una roba devastante, devastante. Quindi
Chiaro, chiaramente.
tenere presente questo.
Perfetto. Allora, quindi direi che hai già toccato su un'altra domanda che volevamo farti, che era il concetto appunto della tecnica di corsa, e quindi la domanda è: ma i calciatori sono atleti di atletica?
Allora, questa dal punto di vista mio ti dico subito che il calcio e l'atletica sono due mondi completamente diversi, completamente. La cosa più bella e significativa è stata Usain Bolt, quando praticamente ha detto, sì, pensavo di giocare a calcio e di fare meno fatica, è stato un inferno, perché non sa correre in altro modo, c'è il cambio di
Esatto.
direzione, l'aspetto di agilità, il cambio di direzione è un'altra problematica, cioè noi non consideriamo alcuni aspetti, perché a me mi è capitato anche di vedere il cambio di direzione girando su un birillo, dietro il birillo, non è cambio di direzione, è giro, corsa, diciamo, a curva,
Sì.
okay? Intorno a un birillo. Il cambio di direzione prevede una tecnica di arrivo, frenata, piego, passo il baricentro, sfioro, tocco il birillo e riparto. Okay? C'è una fase di frenata, quindi eccentrica, spinta concentrica, e soprattutto bisogna capire una cosa, che scarico circa 250 kg a terra in funzione del mio peso corporeo e in base alla velocità con cui lo faccio. Ora, cambio di direzione è tassante e impegnativo, cioè non è una cosina tanto per lo faccio perché so a posto, mi diverto, è bello, non è quello. Lavoro sulle componenti di agilità, ma c'è anche un lavoro del baricentro. Questo è un lavoro specifico, ad esempio, per piedi, combinato praticamente con tutto il resto. Cosa ci avvicina l'atletica al calcio? Nell'aspetto di curare le andature preatletiche, il lavoro della tecnica di corsa, che può essere ereditato dall'atletica leggera, ma un calciatore non lo farà mai esattamente perfetto come un centometrista, un velocista o un saltatore, ma il motivo è molto semplice: o ho una base al settore giovanile, che l'ho fatto costantemente, o niente. Io quando vedo delle volte fare gli skip al settore giovanile mi prendono le urticarie, mi è capitato di vederli, gente che fa lo skip pesta per terra. Non devi pestare per terra, devi fare lo skip. Quindi se vedi che i ragazzi non riescono a farlo, glielo devi dimostrare, farglielo vedere, ripetere, 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 ripetere. Il gesto ripetuto migliora e me lo porta con una progressione didattica a tutto ciò. Però ragionare che il calcio, perché prendo mezzo d'atletica leggera, perché faccio le ripetute X, Y, Z, perché le faccio? Alt, alt. Cosa alleno? Alleno il calcio. Cosa serve? Serve di fare delle ripetute di origine? Benissimo. Come le devo fare? Quante ne devo fare? Com'è la situazione? Quali sono i miei atleti? Come devo partire? Io quest'anno faccio un esempio, la preparazione più, tra virgolette, anomala, non c'è stata praticamente, perché venivamo da giugno. Abbiamo fatto tutto il play-out, ci eravamo allenati il mese di giugno, abbiamo fatto 172 a casa, sedute a casa sotto Covid su Zoom, 172 sedute tra lavoro di squadra e individuali, siamo arrivati nel periodo di giugno, ci siamo allenati, successivamente a luglio, fine luglio, agosto, quando abbiamo riniziato nuovamente, praticamente avevano fatto diciamo, una sorta di periodo di scarico, di tapering, erano ripartiti. Perché tanto si erano poi allenati, c'erano il programma individuale, molti hanno lavorato, hanno fatto la preparazione e non hanno manco vista, perché praticamente sono ripartiti tranquillamente, quindi ho potuto fare tranquillamente lavori intervallati direttamente, 8x2, 1x1, eccetera, 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 quindi lavori che uno poi va a programmare a seconda anche delle esigenze dei ragazzi, perché anche lì
Certo.
bisogna vederli. D'accordo, molti mi dicono sì, vabbè, tanto poi si allenano giocando, no, si spaccano giocando se tu non alleni, diversa la cosa, non si allenano giocando, si spaccano giocando. È diversa la cosa, quindi tenendo conto di ciò, cioè quello che vorrei far riflettere è che ci sono categorie e categorie, ma bisogna fare estrema attenzione da questo punto di vista.
Perfetto, Marco, cioè, era esattamente la risposta che volevamo sentire. Allora, direi che possiamo andare sull'ultima domanda, secondo me.
Esatto.
Quindi, allora, io e Riccardo abbiamo avuto per le mani questo paper che parlava del calcio nel 2030. Sicuramente è stata una lettura che in un modo o nell'altro, secondo me non si può non condividere, nel senso che cioè, è abbastanza palese, non so come dire, cioè che andrà in quella direzione. Quindi parlaci un po' di qual è la tua opinione, di come sarà l'evoluzione del calcio e fondamentalmente noi preparatori atletici come faremo a tenere il ritmo.
Ah, questa è una. Allora, secondo me è un editorial board molto importante quello di Nassir, no? Perché comunque è molto chiaro, no? Il calcio d'élite nel 2030 non sarà più quello del 2020. Sembra che stiamo parlando di chissà di un secolo, in realtà sono 10 anni. E il titolo è eloquente: prepariamo i giocatori, gli allenatori e a supportare lo staff e supportiamo lo staff per questa evoluzione, no? Per l'evoluzione, per il cambiamento. Quindi probabilmente ci si sta accorgendo di qualcosa, perché già un numero è inquietante, no? Se c'è stato praticamente un incremento del 5% dell'alta intensità tra il 2010 e il 2025, nel 2030 arriverà circa al 7% e praticamente le velocità di corsa, i picchi di corsa arriveranno anche a 9,8 metri al secondo quadro. Cioè arriveranno anche a picchi molto, molto, molto importanti. Ma soprattutto quello che è inquietante ed eloquente, e che comunque è inquietante in senso anche positivo del termine, ci sarà un incremento del 40% della distanza percorsa ad alta intensità. Cioè stiamo parlando di numeri bomba, di numeri bomba. Vuol dire che se tu non hai allenato quello che stavamo dicendo prima, non ci arrivi. Cioè, stiamo parlando di gente, di macchine da guerra. Cioè, parleremo di atleti, gli atleti evoluti saranno sempre più evoluti. Attenzione a questo. Gli atleti che erano mediamente evoluti saranno sempre meno evoluti. Non mediamente evoluti, meno evoluti. Perché è lì la differenza dei tecnici. Secondo me i tecnici devono fare la differenza in questo. Noi possiamo parlare di GPS, di tutto. Però se noi non sappiamo veramente l'atleta chi è, che performance ha, è esplosivo, è un atleta aerobico, è un atleta anaerobico, è un atleta resistente. Noi possiamo essere bravi in tutto. Il fattore numero uno è quello di conoscere l'atleta, di valutarlo, di avere dei numeri, di aspetti tecnico-tattici, di vedere chi è, perché si è infortunato, che problematiche ha avuto, è riuscito mai a sostenere questi carichi. Il calcio del 2030 richiederà anche questo. Richiederà anche un altro aspetto molto importante, perché comunque se noi andiamo a approfondire ulteriormente, l'articolo evidenzia come c'è l'importanza di ragionare su un programma a multicomponente, cioè un programma praticamente che riguarda più aree, perché i numeri che vengono ad evidenziarsi tendono anche, soprattutto, a evidenziare come ci sarà anche un 50% di incremento di azioni ad alta intensità. Cioè, quando si parla di incremento del 50% delle azioni ad alta intensità, si intende anche dell'accelerazione ad altissima intensità, quelle sopra 3 metri al secondo quadro. Cioè, è un sisma veramente del 20° Richter. Cioè, non è una cosa che non esiste, cioè, stiamo parlando di una situazione dove ci saranno atleti modificati completamente, strutturalmente. Cioè, l'atleta alla fine diventerà veramente un elite proprio, dice, un calcio per pochi atleti. Quindi, cioè, se io sono performante, bene, altrimenti faccio fatica. È inutile dire, si seguo la moda, faccio.
È chiaro, chiaro. E
No,
soprattutto
in
perché
questo.
poi il sistema biologico corpo umano non migliorerà in 10 anni alla
No,
velocità, cioè purtroppo non,
impossibile.
se fosse possibile allora sarebbe tutto più facile, cioè
No, ma è
impossibile.
impossibile, è impossibile, è impossibile, ma la cosa importante è questa, le proiezioni che loro hanno fatto sono proiezioni certe, perché nascono, io dico sempre, attenzione ai termini, performance analysis e match analysis. La match analysis è l'analisi della gara, con l'aspetto tecnico-tattico, la performance analysis è l'analisi della prestazione fisica. Se la prestazione fisica ti richiede una situazione del genere, e ti richiede a lei di performanti e di andare forte, se io sotto non ho lavorato a niente, non ho preparato una base, come posso andare a caricare sopra e a mettere su? Faccio fatica, faccio fatica. Arriva un
Sì.
punto che praticamente sono nella famosa via del non ritorno. La realtà è questa. Poi è inutile, noi potremmo stare a parlare da qui fino al 3000 d.C. Questo è il discorso, però questo è il punto chiave. Quello che ci dovremmo aspettare nei prossimi 10 anni è quello di essere sempre più preparati, tecnici sempre più preparati, ma soprattutto capire quello che la fisiologia ci dice, perché ci parla, perché il corpo umano è quello, ti dice guarda, attento, guarda, osserva, guarda, vedi perché ci sono questi problemi, perché la struttura non regge, perché si rompono, perché si fanno male, perché la struttura non funziona. Cioè farsi delle domande, secondo me, è la cosa migliore per supportare meglio gli staff e gli allenatori. Perché io devo dare soluzioni, non portare problema all'allenatore. Io dico sempre una cosa, gli ho detto a mia tirocinanti, la prima cosa che gli ho detto è stata questa. Gli ho detto, Matteo, Giovanni, la prima cosa, non mi portate problemi, non mi dite c'è un problema. Secondo punto, non dite all'allenatore c'è un problema, perché già ce ne sono mille. Se tu poi gli porti altri problemi, cercate di portare soluzioni. Sono stati bravissimi loro, se c'è qualcosa, fondamentalmente li guardo subito, sanno qual è la situazione, lo risolvono, ok? Quindi ti portano la soluzione. Io sono stato abituato così, non portare problemi, perché se c'è un problema, se tu esordisci da una persona e dici ho problemi, cioè sono problemi, ho un problema, invece ho fatto questo, può andare? Qual è secondo te? Cerchiamo di porre la domanda, perché se tu parti con una soluzione di problema, un termine negativo, distruggi già il giocatore, questa è una questione comunicativa, o distruggi già la persona, capito? Quindi, oppure se lo devo dire, lo dico col sorriso, sorridendo un attimino, perché se comincio un attimino a mettere problemi su problemi, aspetto negativo su negativo, non è il massimo, secondo me. E questo deve essere un altro aspetto, perché comunque gli staff sono sempre più ampi, comunque c'è tanta collaborazione, comunque ci sono idee diverse, e io dico però sempre una cosa. Chi fa cosa? Allora, responsabile allenatore, chi è responsabile di quello? Ognuno è responsabile del suo. Se c'è una falla, responsabilità è tua. Perché se no, viene un macello. Viene un macello perché tu dici la tua, uno parla. È allenatore responsabile di tutti. Chi è l'altro responsabile? È quello. Benissimo. Tu devi rendere conto a chi? Una strutturazione gerarchica precisa che ognuno ha una sua responsabilità. Dove, secondo me, devi prevedere l'aspetto della delega. Cioè di delegare e quindi anche collaborare e di fare coaching come primo aspetto, perché secondo me uno stile di leadership che è morto definitivo, è quello direttivo, è morto proprio da tempo, è morto tanti tanti anni fa nella seconda guerra mondiale, a mio avviso, perché è impossibile ragionare con stile direttivo devi. Il devi non esiste. Si fa insieme perché comunque se si crea un clima costruttivo è quello. Anche nelle terminologie, negli utilizzi del giocatore, cioè è meglio fare insegnare a fare le cose bene, perché comunque rendi il triplo. Se tu ragioni con il devi, una sudditanza, io la chiamo psicologica, perché quello è il mio superiore che... Uno sa che c'è chi è un responsabile di tutti, devi render conto, ma io credo che se si riesca a responsabilizzare bene chi si ha intorno, in quel punto 3 di cui parla Nassir, nell'editorial board, si riesce a lavorare meglio, perché ognuno si occupa di quello che è il suo. Poi se c'è una falla nel tuo, è come quando prepari l'assetto della macchina da corsa, cioè ognuno lavora nella componente. Se ho sbagliato, ho sbagliato, e almeno si sa chi è sbagliato o chi ha fatto bene. E ragazzi, non è sbagliare, non puntare il dito verso
D'accordo.
qualcuno, attenzione, perché sbagliamo tutti, è cercare di essere intelligenti e capire dove migliorare e quindi non andare alla ricerca dei capri espiatori, perché se tu ragioni con uno stile direttivo, comanda uno e sono tutti sudditi, ok? E quello esisteva nel periodo medievale, feudalesimo, e poi si è riproposto nella seconda guerra mondiale. O in altri eventi e situazioni, stiamo parlando di una sorta di dittatura, tradotto, non funziona. Non è mai funzionata, perché vuol dire che tu praticamente sei un mononeurone, non un motoneurone, un mononeurone, che praticamente non c'ha manco due braccia e due gambe. Quindi non ci siamo. Secondo me la cosa importante è cercare di creare un bell'ambiente di collaborazione, di cooperazione, perché si rende il triplo e ti dico, l'ho visto anche con i miei tirocinanti nel tempo, io ho avuto bellissime soddisfazioni perché i ragazzi comunque lavorano, poi soprattutto lo vedo che si fida la squadra, no? Mi è capitato già altre volte, quindi e vedo ragazzi comunque contenti, mi chiamano anche gli altri tirocinanti che ho avuto in altre loro esperienze, contenti perché comunque, perché la cosa mia fondamentale è darti la tranquillità, no? Mi prendo io le responsabilità se tu sbagli. E a quel punto ti guardano, dico, come, aspetta, non ti preoccupare, me la prendo io la responsabilità perché so che non sbagli, perché ti dico inizialmente, guarda, fai questo, questo e questo, vedi quelle che sono le cose, scegli. E pian piano loro migliorano, capito? Come metodo io ho cercato il direttivo, non lo utilizzo prima il cooperativo, poi vado su un insegnamento e poi li delego completamente, capito? Per me non esiste la leadership direttiva, purtroppo io sono così. Cioè, non la concepisco. Quindi se lo fai con me, sbatti su un
Chiaro.
muro. Io non lo faccio con gli altri, quindi questo è il discorso. O con me cooperi, io l'ho fatto, lo faccio capire anche con chi va, o se no non esiste. Cioè non esiste perché non ti ascolto, perché non sono io così. Quindi questo è il fattore.
Ed eccoci arrivati ragazzi alla fine di questo 15° episodio di Performance Talks. Ci tengo nuovamente a ringraziare di cuore Marco Giovannelli per essere stato qua con noi e vi ricordo di seguirci su Instagram e su Telegram. Ci trovate sotto il nome Obiettivo Performance, dove tutti i giorni portiamo contenuti evidence-based e aggiornati su quanto concerne la preparazione atletica. Grazie ancora a tutti.